Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Maria è così unita a Gesù perché ha avuto di lui la conoscenza del cuore, la conoscenza della fede, nutrita dall'esperienza materna e dal legame intimo col suo figlio. La Vergine Santa è la donna di fede che ha fatto posto a Dio nel suo cuore, nei suoi progetti. È la credente capace di cogliere nel dono del figlio l'avvento di quella pienezza del tempo nella quale Dio, scegliendo l'umile via esistenza umana, è entrato personalmente nel solco della storia della salvezza. Per questo non si può capire Gesù senza sua madre.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta e buon anno. Oggi, primo giorno del nuovo anno, la Chiesa celebra la 49esima Giornata Mondiale della Pace, la terza di Papa Francesco, il cui tema è «Vinci l'indifferenza e conquista la pace». Ma celebra soprattutto la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. E proprio a lei sono dedicate in apertura le parole di Papa Francesco pronunciate il 1 gennaio dello scorso anno. Maria, Vergine Santa, è la prima e perfetta discepola di Gesù, la prima e perfetta credente, modello della Chiesa in cammino, continua il Santo Padre, colei che cammina con la Chiesa fin dalle origini. Madre di tutti gli uomini e di tutti i popoli, mediatrice tra l'umano e il divino, donna di fede. E quest'oggi il nostro appuntamento è dedicato alla figura della donna. La nostra parola chiave di oggi è appunto donna. Buon ascolto. Pagine, fogli, parole è dedicato oggi alla donna nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. La donna mediatrice tra l'umano e il divino, la donna una figura sorprendente se si pensa a quanto sia stata nei secoli passati relegata nell'oscurità del focolare domestico. E in questo giubileo straordinario della misericordia appena iniziato, forse può essere originale rileggere i giubilei della storia dal punto di vista della presenza femminile e del ruolo della donna in questi anni santi. Donne spesso ignorate o trascurate, ma che hanno dato un contributo importante e fondamentale. Donne e Giubilei è il titolo di un libro appena uscito per Edizioni Croce che porta la doppia firma di Caterina Fiumanò e Adriana Martinelli, oggi nostre gradite ospiti. Ben trovate e buon anno.
Buon anno a lei e grazie di averci invitato qui.
Buon anno a tutti gli ascoltatori e in particolare alle donne a cui abbiamo dedicato il libro Alle donne in cammino.
Allora, ben trovate, buon anno di nuovo, entrambe giornaliste e registe della RAI, insieme avete pubblicato diversi lavori, saggi storici e da ultimo questo libro Tutto al femminile per scoprire appunto il ruolo della donna nella storia dei giubilei. Adriana Martinelli, come vi è venuta questa idea?
Allora, intanto noi abbiamo scritto molti libri sulla storia delle donne nell'America Latina, poi abbiamo fatto uno studio sulle trasformazioni urbanistiche durante il giubileo nell'anno 2000, e facendo questo sulle trasformazioni urbanistiche non c'entrava niente, però ci siamo chieste con Caterina: ma le donne in tutto ciò dove stavano, che facevano? Il che ovviamente ci ha dato la molla per fare una grande ricerca, e dove abbiamo scoperto che le donne invece erano parte preponderante, che il giubileo non era fatto solo di uomini, cavalieri, santi, papi e via dicendo, insomma, e tutte, ma era fatto in gran parte dalle donne, che poi in gran parte sostenevano anche il ruolo, diciamo, più faticoso e più pesante di tutta la, come l'accoglienza, eccetera.
Eh già, perché dal 1300 ad oggi ci sono state donne che più di altre forse hanno avuto un ruolo significativo nel corso dei giubilei, sia per quanto riguarda la loro spiritualità, sia per la capacità organizzativa o operativa anche di assistenza ai pellegrini che giungevano a Roma spesso stremati dal lungo viaggio, no? Pensiamo per esempio che nel giubileo del 1650 i visitatori furono circa 700.000, quindi 700.000 pellegrini che erano ben il doppio, ben il triplo della popolazione di Roma. Caterina, appunto, qual è stato il ruolo delle donne nell'accoglienza proprio ai pellegrini?
Sì, l'accoglienza è stata molto importante, e naturalmente agli inizi veniva fatta dalle donne della famiglia papale, e perché appunto venivano principi, cavalieri e quindi venivano alloggiati nei palazzi e quindi ricevimenti, mentre l'accoglienza dei pellegrini veniva in genere fatta dalle confraternite che erano a Roma, appunto, per esempio la confraternita dei Molisani, la confraternita dei Marchigiani, per cui venivano accolti. Naturalmente però il giubileo era un evento così grande, venivano appunto da tutta Europa, soprattutto sino al 500, perché poi appunto con la scoperta dell'America venivano anche dall'America, dai paesi più lontani, e all'accoglienza naturalmente era detta proprio la creatività, l'esperienza, la competenza delle donne, per cui alla confraternita della Trinità del Pellegrino, che venne, diciamo, messa su da San Filippo Neri, appunto, poi le volontarie naturalmente che aderivano sia della famiglia papale che di tutta la popolazione romana, per esempio, ecco, alla fine del 1400 la città veniva divisa in 14 rioni, a capo di ogni rione c'erano tre dame che andavano alla raccolta di tutti gli utensili, la vettovaglia, la biancheria, perché un anno e mezzo prima e tutto veniva scritto, ci sono tutti i libri della raccolta che veniva fatta, perché appunto dal 300 sino, ecco, al 600, quando c'erano più di 700.000 pellegrini, naturalmente era una città completamente invasa, diciamo, da questo movimento proprio di rituali, processioni, pellegrini. Era una città completamente il fulcro della cristianità e il fulcro di tutta l'Europa. I pellegrini poi giravano tutta la giornata, ecco, alla Trinità del Pellegrino, stavano sino alla mattina e mangiavano poi la sera, tutto il giorno stavano, perché c'erano, oltre la visita delle basiliche, per tutto a piedi naturalmente, c'era anche il giro delle sette chiese, per con rituali tutti organizzati, con musici, soste per fare una merenda, con canti, per cui erano tutte un'organizzazione anche di comunità che andavano in giro, per cui ci sono appunto delle descrizioni anche nei vicoli di Roma, carrozze, muli, bambini che corrono, animali, i processionari, per cui era un grande movimento. Le donne, ecco, non solo poi si occupavano delle locande, le locandiere erano tutte donne e soprattutto nel centro, diciamo, tutto il rione intorno a San Pietro e quindi tutto il Campo dei Fiori, la Via del Pellegrino e Via dei Coronari, erano tutte locande che venivano proprio seguite dalle donne, oppure c'erano, ecco, anche davanti alle loro case le donne facevano tipo lo street food di adesso, friggitorie, caldarrostare, bastava, ecco, una pastella con un filo di una zucchina, di un peperone, eccetera, e tutti che mangiavano. Era una città che viveva proprio a gomito con tutta anche la spiritualità del pellegrinaggio.
Adriana Martinelli, un fenomeno di vaste proporzioni, sì, forse poco conosciuto, ma che influì invece moltissimo sull'importanza, sì, che la donna veniva ad assumere nel mondo religioso, è il fenomeno del beghinaggio. Ecco, sì, di cosa si trattava?
Ecco, questo è molto importante perché denota nel campo spirituale, qui passiamo al campo spirituale, denota una crescita della donna nella sfera spirituale. Mentre prima le donne erano delle figlie obbedienti, no? Non figlie di famiglia, figlie obbedienti di padri spirituali, a un certo punto la loro ricchezza interiore, la loro ansia di spiritualità le spinge a diventare divine madri e naturalmente abbiamo varie sacche, pare dirò, e tutto questo fu aiutato da questo fenomeno del beghinaggio, così chiamato dalle vesti beige, perché si svolge soprattutto nei Paesi Bassi, poi anche da noi, anche in Italia vengono soprattutto nei giubilei e ci sono delle formazioni di beghinaggio e queste donne si riversano, zitelle, ragazze da marito, donne sposate, vedove, eccetera, non c'era differenza di condizione sociale, si riversano nei monasteri soprattutto per ambire ad una propria ascesi spirituale e questo aiuta enormemente poi certe figure particolarmente importanti a crescere, perché da tutto questo afflato, da tutta questa spiritualità che si respirava, da questa autonomia soprattutto, che poi vediamo che nel Cinquecento invece diminuisce, e per riprendere poi invece nel Settecento, sono tre diverse fasi, e aiuta alcune donne particolarmente capaci, particolarmente dotate di carica spirituale, come Santa Caterina da Siena, Santa Brigida di Svezia, Santa Rita da Cascia e Ciccolella, chiamata così, ma era Federica dei Ponziani, tutte donne che hanno invece, che riescono a raggiungere questa ascesi spirituale, fatta anche con ovviamente torture, autotorture che si applicavano, quindi cilici, quindi
mortificazioni
che fisica, però le riuscivano a raggiungere l'ascesi, il misticismo.
Lei ha fatto alcuni esempi di donne,
sì,
che in qualche modo hanno influito,
certo,
durante i giubilei,
certo.
In maniera determinante.
Come
ecco,
no,
penso a Santa Caterina,
Caterina,
no?
Da Siena,
che scriveva al Papa.
Scriveva al Papa, perché allora ci fu il famoso esilio ad Avignone e Santa Caterina era assolutamente contraria a questo esilio ad Avignone. Dice: Roma è la sede dei papi, Roma c'è San Pietro, che fate lì ad Avignone? E alla fine lei ha scritto 155 lettere a cardinali, papi, eccetera, sempre, la maggior parte sempre per dirgli chiedergli di tornare a Roma. E lei alla fine fa un viaggio proprio ad Avignone, dove viene accolta dal Papa con una... proprio il Papa era terrorizzato davanti a Santa Caterina, perché Santa
28
Caterina...
28 anni aveva
28
l'epoca,
anni, era una donna già famosa, già conosciuta, già famosa, e di cui poi si vedeva, no, nel suo sguardo, nel suo modo di presentarsi, si vedeva la sua spiritualità, quindi un Papa doveva esserne per forza colpito.
Gregorio XI
era il Papa, e lei riesce a ottenere che il Papa torni a Roma, e questo non è proprio il Papa non farà il giubileo, ma il Papa successivo farà il giubileo. Quindi lei in qualche modo indirettamente è quella che poi ha provocato e procurato il giubileo successivo, anche se lei non lo potrà vedere perché muore a 33 anni di inedia, perché non mangiava più niente, era diventata una donna microscopica, invisibile quasi, perché mangiava due fili d'erba, e questo ovviamente lei morì di inedia.
Anche Santa Brigida in effetti si batte tanto per questo ritorno del Papa a Roma, perché Roma in effetti era anche un po' degradata, c'erano state delle pesti, terremoti eccetera, però senza questa figura diciamo predominante del Papa, Santa Brigida proprio pativa tanto, anche lei scrive, infatti morì 3 anni prima dell'arrivo del Papa finalmente a Roma. Ecco, e Santa Brigida, ecco, si batteva, faceva anche insieme alla figlia che l'aveva raggiunta dalla Svezia nella sua casa a Piazza Farnese, che gli era stata regalata dall'amica Francesca Papazzurri, appunto per i suoi incontri che faceva con cardinali, tutti grandi anche uomini spirituali, intellettuali, che volevano sentire proprio la parola di Brigida. Faceva queste riunioni di salotto dove appunto i grandi camini, lei sempre vestita di bianco, e poi sulle tavole delle cedrate, delle dolci che preparava lei, ed erano proprio incontri molto molto belli e proprio ricchi di spiritualità e anche di speranza, appunto, perché la Chiesa, ecco, potesse il Papa ritornare a Roma. Sì.
Donne di grande intelletto, di profonda spiritualità, ma anche donne con grandi capacità organizzative e di accoglienza, popolano il vostro libro, Una storia del giubileo al femminile, dal titolo appunto Donne e giubilei, pellegrine, sante, dame, locandiere, edito per Edizioni Croce, dedicato, lo dicevamo all'inizio, a tutte le donne in cammino. Io vi ringrazio per essere state qui oggi con noi, ringrazio Caterina Fiumanò e Adriana Martinelli e vi auguro ancora buon anno.
Grazie a voi, grazie. Buon anno a lei, buon anno a tutti.
Ed era Santa Maria, il brano dedicato alla Vergine, cantato da Luisa Cottifogli, appassionata interprete di canti tradizionali rivisitati con arrangiamenti originali. Maria, la donna per eccellenza. Quest'oggi, primo giorno dell'anno, la Chiesa celebra appunto la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. E noi abbiamo preso spunto dalle parole del Santo Padre, pronunciate lo scorso anno proprio in questo giorno, per riflettere sulla figura della donna. Etimologicamente, la parola donna deriva dal latino domna, forma sincopata di domina, cioè signora. La donna arriva alla sua espressione più alta con la maternità, quando diventa madre, quando dona la vita. E per Pagine di Classici oggi vi proponiamo Lettera alla donna che ha in grembo un bambino di Jean Guiton, filosofo e scrittore francese nominato da Papa Paolo VI, primo uditore laico al Concilio Vaticano II. Gli presta la voce Norman Mozzato.
Quale gioia è paragonabile alla tua? una gioia così unica nel suo genere che non esiste parola alcuna per esprimerla nelle nostre lingue. Conoscerai la gioia di dare alla luce un bimbo, ossia di far uscire dalla tua carne quanto c'è in te di più intimo. Questo tuo segreto, a te sconosciuto, ti apparirà con l'immagine di un bambino nato da te. Facendo venire al mondo un bambino, partecipi alla divina gioia della creazione. Procreerai. Colui che dice madre dice creazione, o piuttosto cooperazione con l'opera del creatore di tutti gli esseri. Allora capirai l'estasi sublime che Dio ha voluto conoscere, lui che è puro spirito, quando è nato da Maria Vergine. La maternità è la più nobile delle condizioni femminili. Cosa sono le malattie biologiche rispetto al peso di portare in sé l'uomo futuro, di nutrirlo della propria sostanza, di educarlo, di dargli il suo primo modello di umanità e di amore puro? In quale mondo approderà il bimbo sul punto di nascere? Prima di Hiroshima l'uomo moriva a ogni generazione, ma l'umanità non moriva mai. Adesso l'umanità sa che, come l'individuo, è votata alla morte. E senza dubbio tu ti chiedi se un giorno egli ti rimprovererà di averlo messo al mondo. Ho vissuto questo 20° secolo e ho potuto confrontare i suoi diversi periodi senza pari nella storia per mutazioni e metamorfosi. Quante delusioni! Prima della Grande Guerra, nel 1914 avevo 13 anni, vivevamo l'illusione della Belle Époque. Credevamo che non ci sarebbero più state guerre. Poi ci fu Sarajevo. Ma non stiamo per entrare in una nuova era? Contemplo con inquieta speranza i giovani che oltrepasseranno la misteriosa soglia del 2000. Sono così diversi da noi, come una nuova specie umana. E mi chiedo se la generazione che supererà l'anno 2000 non sarà la generazione degli ultimi uomini, cioè l'ultima generazione di uomini, o, al contrario, la generazione dei primi uomini. Non vedremo forse apparire una umanità nuova? Noi non siamo uguali ai nostri predecessori. Viviamo in un'era che sparirà. Forse ne apparirà una nuova. Il passato, per lungo che sia stato, non ci interessa più. Con i progressi della tecnica assistiamo a una nuova generazione. Nei vecchi tempi, per avere la speranza, ci si rapportava ai nostri padri. La speranza veniva dal passato. Adesso è il contrario. Il passato è talmente lontano, talmente diverso, che non ci insegna più nulla. La speranza non ci giunge più dal passato, ci giunge dall'avvenire, ci giunge dal bambino che tu hai in grembo. Il bambino è nella sua culla. Minacciato, fragile, indifeso, tranquillo, sovrano. 2000 anni fa Virgilio diceva che il bimbo inizia la sua vita con un sorriso. Sorride alla madre? Sorriso della madre. Noi tutti in questa cupa a fine di secolo, quando cerchiamo una ragione per sperare contro ogni speranza, la troviamo nel neonato. Il bimbo non sa nulla, ci costringe a sperare, non si pone problemi. Con un sorriso li risolve tutti.
Per Pagine di Classici abbiamo ascoltato, dalla voce di Norman Mozzato, Lettera alla donna che è in grembo un bambino di Jean Guiton. Io vi saluto con un pensiero, o meglio un proverbio ebraico dedicato alla figura della donna madre. Dio fece le madri perché non poteva essere ovunque contemporaneamente. Cari amici, Pagine, Fogli, Parole termina qui. Da Alessandra Petitta ancora una volta buon anno e un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Vaticana Italia 105 FM. A presto. Oh, happy day.